Siamo tornati, caro Stefano Impallomeni, sempre nel pomeriggio.
Eccoci
di
qui.
Maracanà. Si prosegue il nostro viaggio in questo pomeriggio. Allora, andiamo a presentare chi sta con noi. Poi voglio chiedere un po' una cosa sulla partita del 19. C'è questo Brasile e Giappone. Interessante.
Beh,
no?
Sì.
Che dici? C'è una storia di calcio completamente distanti, diverse.
Distanti, però questo Giappone è molto combattivo. Il Brasile è più forte.
Sì.
È una partita secca, eh?
Eh sì.
Però
con Carletto Ancelotti che si gioca
il
passaggio del turno con il Giappone. Allora diamo il buon pomeriggio a Simone Braglia, al portierone.
Ciao,
ciao Simo.
Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Con noi c'è anche Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Buongiorno ragazzi, bentrovati.
Bentrovato anche a te, oggi in orario diverso dal solito per un tuo problema personale, insomma, che ti faccio un grande abbraccio, no? E poi spero che tu lo possa risolvere. E con noi c'è anche Luca Serafini. Ciao Luca, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Simone e
ciao Luca.
Ciao Daniele.
Ciao Luca.
Sentite, mi dite una cosa anche voi su questa partita delle 19, dove c'è Ancelotti, insomma, c'è un allenatore a cui noi vogliamo molto bene, che guida il Brasile contro il Giappone, questo Giappone che corrono tutti, sono da fare, sono
bravi,
organizzati.
Sì. È fatta anche una squadra, secondo me, composta da buoni giocatori che non si arrendono, tatticamente evoluta. E il Brasile sta diventando, ecco, Ancelotti alla prima non si è visto, insomma, non si è vista la sua mano. Alla terza partita si è visto la cosa che potrà essere il Brasile bruttino, però concreto, che potrebbe andare fino in fondo. Perché tanto, voglio dire, Ancelotti in questo è un maestro, c'è poco da fare nel Brasile, non è che c'è tutta sta qualità. Però è equilibrata.
Sì,
la squadra
sì.
Un pochino, ma non mi è dispiaciuta contro la Scozia.
Contro la Scozia. Luca Serafini, vengo subito da te.
Sì. Eccomi. Ma io penso che sì, la mano di Ancelotti si vede un po' alla distanza. Lui ha cominciato relativamente tardi questa esperienza, ma come al solito si è immerso a 360 gradi, parla il portoghese fluente. Ed è la sesta lingua che ha imparato in 16 anni da quando è andato via dal Milan, quindi piano piano poi ha grande empatia con i giocatori, sta recuperando Neymar, insomma non è certamente il Brasile di talenti che conosciamo noi nella storia, però è una squadra organizzata, europea, vorrei dire, e credo che passerà il Brasile.
Braglia?
Sì, credo anch'io. Credo che il Brasile assomiglia un pochino un po' camaleonte, nel senso che assomiglia a quell'Italia che pareggiò contro, adesso quando c'era Ancono, Camerun, bravo. Assomiglia un pochino a quell'Italia lì. Ha fatto fatica inizialmente, però mi sembra che le qualità e soprattutto l'equilibrio che
c'è,
cioè,
un Vinicius ragazzi in grande forma,
esatto. E l'estro appunto di Vinicius che insieme a Messi in questo inizio di mondiale è quello che ha dato e ha colpito molto di più la parecenza di numeri e qualità e qualità di gioco.
Daniele Garbo.
Ma allora, il Brasile secondo me non è una squadra straordinaria, no? Soprattutto sì. Se la confronti con la Francia, tanto per dirne una, no? C'è un abisso in teoria fra Francia e Brasile, però è una squadra equilibrata, senza grandi campioni, c'è solo forse un fuoriclasse che è Vinicius, il resto è roba abbastanza normale, insomma. Quindi la bravura di Carlo in questi casi è quella di gestire situazioni complicate, lui è molto bravo nel gestire anche, come ha fatto con Neymar, una situazione che insomma non era semplice, perché tutti volevano rimanersi a casa, lui l'ha portato, adesso lo recupera un po' alla volta e potrebbe risultare un giocatore molto importante. È vero che è favorito il Brasile, però io sono rimasto impressionato da Giappone,
sì,
devo dire,
io,
perché
pure io.
È una squadra di giocatori che corrono tutti, fanno un pressing asfissiante, ha messo in grande difficoltà l'Olanda,
sì.
Sono anche tatticamente evoluti, non hanno fuori classe, ma sono una squadra vera. E quindi secondo me in una partita secca, poi sai, le partite di eliminazione diretta non sono mai scontate. Per cui è vero che è favorito il Brasile, anche per tradizione, ma il Giappone secondo me potrebbe essere un problema.
Staremo un po' a vedere, partita, ripeto, interessante. Allora, ci sono un po' di messaggi che arrivano, ve li giro, perché questo è un po' uno spunto che ci dà anche per andare sul tema che volevo affrontare in questo momento. Prima in Italia, scrive Jacopo, arrivavano talenti come Higuain, Tevez e tanti altri. Ora ci esaltiamo per Ramos. siamo sempre più in basso come qualità. Naturalmente si riferisce a Gonzalo Ramos, Stefano preso dal Milan, un'operazione costosissima. Io volevo, insomma, approfitto anche della presenza di Luca per sapere che cosa ne pensate di questo investimento che, ripeto, molto oneroso, però dà al Milan un centravanti che mancava. Uno è vero che è un'alternativa nel Paris Saint Germain, ma io oggi ho detto in apertura attenzione, perché il nostro calcio non ha una grandissima qualità, è uno che magari è un'alternativa al Paris Saint Germain, qui può fare la differenza, non è una cosa da scartare, Stefano, no?
Sì, ma poi voglio dire, era l'obiettivo anche del mercato di gennaio, non è stato fatto, si fa adesso per una serie di motivi che, insomma, anche Luca forse conosce meglio di noi, ma insomma possiamo intuire.
Beh, sì,
sta diventando molto
sempre più portoghese questo Milan, sì.
E vedremo, insomma, forse magari avranno scelto l'allenatore giusto, quello che poi porta a casa i calciatori forti, magari con Cesare Fonseca non è accaduto questo e adesso forse accadrà. Gonzalo Ramos è oggettivamente un calciatore molto bravo, la spesa è eccessiva. Io non mi esalto per l'arrivo di Gonzalo Ramos, è cambiato il calcio, il calciomercato anche in Italia, quindi ben venga questo tipo di soluzione per il Milan, per i tifosi del Milan che hanno un po' patito, stanno patendo in quest'ultimo periodo. Quindi dobbiamo credere a questa nuova, anche se voglio dire ci sono i partiti, c'è scetticismo nei confronti di questa società, ma c'è un'alternativa, non credo. Quindi Cardinale detterà la linea. E sta facendo i fatti per adesso. Amorim, Gonzalo Ramos, Silva e altri giocatori, vedremo. Insomma, Milan a Magnan, a Rabiot.
Quindi sei meno, cioè, diciamo, no, pessimista.
Secondo me,
come...
non c'è da fare del disfattismo. Poi possiamo dire l'appartenenza, il senso, l'organigramma, le cose, Ibrahimovic, quello che ti pare. Però, secondo me, il tifoso del Milan si deve focalizzare su quello che sarà il Milan il prossimo anno. Il Milan è arrivato quinto. È scivolato su una gigantesca buccia di banana nell'ultima partita, però noi vogliamo ricordare soltanto una parte della storia, la storia va raccontata tutta. Cioè il Milan ha fallito tecnicamente l'obiettivo, cioè poi Jerry Cardinale c'era pure prima, a ottobre, novembre, il Milan era secondo, però dicevamo, no, elogi ad Allegri, alla squadra, perché c'è Allegri, poi alla fine del campionato perché c'è Cardinale. Quindi la storia va raccontata tutta, va assorbita, metabolizzata e poi avanti tutta dritta a resettare, ma senza avere pregiudizi.
Certo. Luca, vengo da te che hai raccontato tantissimo Milan, che hai visto arrivare tantissimi giocatori. C'è un ascoltatore che ti saluta e ti dice: certo, l'investimento è notevole, però dice una volta il Milan prendeva i titolari dalle altre squadre.
Sì, ma tanto le cifre da cui mi risulta sono un po' inferiori rispetto a quelle strombazzate, ma il problema non è questo, il problema è che negli ultimi 12 anni gli unici due centravanti decenti del Milan sono stati Ibrahimovic e Giroud, e il problema andava risolto, lo risolve con un ragazzo di 25 anni che è un esubero solo in un club come il Paris Saint Germain, che se lo può permettere, che ha scoperto un altro tipo di gioco e quindi non ha trovato spazio, a uno che di gol ha sempre fatti moltissimi da ragazzi in tutti i club dove è stato, e non mi pare che ci fossero grandi alternative a livello non di grandi nomi, che non è importante, ma di grandi giocatori. Secondo me, senza esaltazione, ma è un eccellente giocatore e lo considero un top player. Al di là di questo, purtroppo la narrazione di Cardinale non è ferma al secondo posto delle 29 giornate di quest'anno e al disastro delle successive, ma alla completa mancanza di conoscenza e di sensibilità della storia, dell'ambizione e della passione dei tifosi di questo club. Il Milan scivola sulla buccia di banana perché viene spinto dall'interno, perché Ibrahimovic che sabota l'operazione di Allegri in tutto e per tutto, e quello che è avvenuto tra aprile, maggio e giugno ha sconcertato tutto l'ambiente milanista. Le 6 sconfitte in 10 partite dopo che ne avevi perse 2 nelle prime 29, il casting prima per l'allenatore, poi per la dirigenza che viene riciclata all'interno, ha lasciato tutti onestamente un po' smarriti. Adesso la cosa che stupisce di più è la sua presenza di Cardinale a casa Milan a prendere gli ordini da Amorim, perché questo è. E allora uno spera, si aggrappa, perché il tifoso del Milan in questo momento ha solo fede, speranza e carità. spera che Amorim si faccia la sua squadra un po' stile commissario tecnico di una nazionale, si prende i giocatori che conosce e gli dia un po' di linfa e di appartenenza a una squadra che, al di là dei risultati, perché è arrivata quinta quest'anno ma ottava l'anno scorso, manca l'appartenenza ormai da più di 10 anni a questo club.
Simone, tu che ne pensi di questo acquisto oneroso, comunque al di là poi delle cifre che rimangono comunque alte, che idea ti stai facendo?
Ma allora l'acquisto, diciamo che per il campionato, hai detto tu bene prima, è per questo campionato, il nostro campionato italiano, viste secondo me la qualità al ribasso del nostro campionato, potrebbe, è un ottimo acquisto. Non vale i soldi che sono stati spesi, se sono veri poi quei soldi che sono stati spesi. Io mi soffermerei più che altro sul discorso del mondiale. Il discorso di Luca lo sposo in pieno sulla mancanza di identità. Speriamo che questa identità si ritrovi, e soprattutto l'identità racchiusa in quello che poi sarà lo specchio di questo mondiale, da parte di quei giocatori che tu hai nominato prima, che vorranno, quando è finito il mondiale, se vorranno restare o meno, perché qualche mal di pancia in termini di identità, di raggiungimento di quel prestigio che Luca diceva prima da parte del Milan, secondo me i vari Maignan, Rabiot e Pulisic, non lo so se faranno un ottimo mondiale, se vorranno poi, e qualche mal di pancia potrebbe nascere in
funzione. Tu dici per andare via, pensi che possono andare via, volendo andare via?
Sì, perché sì, questo mondiale, in questi giocatori rappresentativi di prestazioni che comunque sia e di qualità che possono fornire, secondo me potrebbero essere sviliti da un discorso legato al tipo di coppa che il Milan andrà ad effettuare, e magari qualche sirena di qualche squadra prestigiosa potrebbe avere l'appetibilità di prendere magari uno di questi giocatori, e quindi questi giocatori non essere nella partita del Milan. No. Io spero che la società riesca a trattenerli. Dopodiché sarebbe già un grande traguardo il trattenere quei giocatori di cui tu hai fatto i nomi. E dopodiché sarà il campo che determinerà quello che sarà il futuro del Milan.
Daniele, tu che idea hai? Garbo c'è? Non c'è, caduto Garbo, se me lo recuperate al volo così sentiamo anche il suo pensiero. Stefano, ti dà ragione Alessandro sul Milan, per l'altro vi dico, Allegri ha fatto un buon lavoro portando quella squadra al quinto posto. Lo scorso anno non andarono neanche in conference ed avevano Teo Hernandez al posto di Stupinian. Dove sono i calciatori di livello? Togli Rabiot e Modric ed è finita. Infatti sul finale di campionato, quando sono calati questi due, hanno perso la posizione Champions. Però l'ultima partita non servivano i fenomeni per battere il Cagliari,
pareggiare, no?
Sì, vabbè, per ottenere il punto.
No, 3-1.
Abbiamo recuperato al volo Garbo. Daniele, stavo parlando su Gonzalo Ramos per chiudere un po' il discorso. Sì.
Allora, io penso che Gonzalo Ramos sia un buon giocatore, ma che non valga 70 milioni di euro, tanto per essere chiari. Io avrei preso due giocatori da 35, uno da 40 e uno da 30. Perché francamente non credo sia il giocatore che fa cambiare la squadra. Non è che hai preso Haaland, voglio dire, hai preso uno che fa la riserva nel Paris Saint-Germain, che per carità è una grande squadra, ma insomma io trovo che sia un investimento onestamente eccessivo, ecco. Credo che il Milan abbia bisogno di tante altre cose, e forse spendere tutti questi soldi per solo giocatore, secondo me non mi sembra sia stata la scelta migliore, ecco.
Alcuni la pensano come te, ti devo dire la verità, mentre altri dicono insomma il fatto che poi uno sia un'alternativa al Paris Saint-Germain, lì c'è una grande concorrenza, quindi qui può, e comunque ha fatto dei gol. Se viene qui potrebbe fare ancora meglio, potrebbe valorizzarsi ancora di più.
Sì, anche, adesso secondo me è anche presto per capire come sta lavorando il Milan. Ha preso Amorim vuole Gonzalo Ramos va al Milan. Io, se fossi un tifoso del Milan, sospenderei un po' le critiche. Perché l'allenatore chiede Gonzalo Ramos viene al Milan.
Sì, quindi è stato ascoltato.
Mi sembra che insomma sta funzionando qualcosina.
Luca, no? Tu come sei d'accordo con quello che dice Stefano? Cioè, c'è comunque l'ascolto dell'allenatore, è una garanzia.
Beh, non c'erano molte alternative, cioè, nel nuovo organigramma dirigenziale del Milan non c'è un uomo di calcio, è rimasto solo Ibrahimovic, che purtroppo, come ripeto, una cosa era da giocatore, tutt'altra da dirigente. Io non ho mai visto un dirigente non dirigere come Ibrahimovic, addirittura mettersi di traverso. Quindi alla fine, che sia Amorim, un po' allo stile inglese manageriale, a prendersi i giocatori o a chiederli, ad averli, mi sembra la cosa, la garanzia più, l'unica garanzia possibile e immaginabile. Hai scelto l'allenatore, che fosse la prima, seconda, quarta o quinta scelta, a questo punto interessa poco. Si sta facendo la sua squadra, se gli dà un po' di anima, corsa, entusiasmo e sottolineo ancora appartenenza al Milan,
però scusami Luca, non per non essere, cioè, nel senso, non capisco l'appartenenza tua, a che cosa ti riferisci? All'appartenenza?
Mi riferisco che Allegri può avere tutte le colpe del mondo, sì. Cardinale può essere cardinale finché gli pare, Ibrahimovic può mettersi in traversa, ma in campo ci vanno i giocatori, e fare un punto nelle ultime 10 partite per qualificarsi alla Champions dopo che sei stato secondo per tutto il campionato, ci metti un po' di attributi e il punto lo fai. Invece la squadra è scesa in campo, ma non soltanto col Cagliari, con l'Udinese, col Sassuolo, con l'Atalanta, ci vuole gente che capisca che cos'è il Milan, che non è un punto d'arrivo.
No, ma io sono d'accordo, Luca, sai qual è la mia perplessità sul discorso che facevi tu e che sottolineava anche Simone? È vero quello che dite dell'appartenenza, però mi domandavo io, ma se tu prendi una squadra dei portoghesi, ma i portoghesi hanno appartenenza del Milan, ma che ne so,
ma
cioè,
adesso non si può,
no, faccio per dire adesso,
ma questo non è un discorso che possiamo fare, cosa vuol dire, i portoghesi sì e i cileni no, o i tedeschi sì,
no, credo dire? Che l'appartenenza forse la riesci a instaurare più con chi cresce nel Milan,
che
no,
cosa
che
vuol dire? Cosa vuol dire?
Sì, ma ho capito. Sì.
È fondamentale questo, sì, non è l'appartenenza.
È caduto Luca. Vai, finito. È caduta, aspetta che è caduta la linea, è caduta, lo recuperano al volo. No, io intendevo questo, cioè nel senso, mi sono espresso
tu
male.
Dici che con l'appartenenza non si vincono, cioè,
no, nel senso, se vuoi fare un discorso di appartenenza, no, devi trovare più gente che cresce
sposo,
nel Milan.
Ho capito,
poi è chiaro che
il pensiero, diciamo così, generale, che vede adesso il Maldini della situazione. Io sono per,
Maldini c'è.
No, per carità, ma io sono per un Maldini all'interno della società. Ma Maldini però, non solo perché è stato Maldini il grande campione del Milan, perché è bravo, è perché ha a cuore il Milan, perché è proprio milanista ed è bravo.
Sì.
Allora Maldini sì, è un'eccezione. Però per il resto il calcio non è che possiamo sceglierlo
noi.
No,
ma io forse mi sono spiegato male.
Noi nella detto. Società perché l'appartenenza. Insomma, io capisco tutto. Cardinale avrà commesso degli errori, lo ha anche dichiarato. Ma non lo so, aspettiamo.
No, per carità,
vediamo che cosa sarà questo nuovo Milan. Poi
è il ritardo che ha un po' preoccupato tutti. L'abbiamo ripreso, Luca. Scusami, che così ti faccio finire il discorso. C'è una domanda anche di Daniele. Vai.
Sì. Luca, allora, tu che sei ovviamente uno dei più grandi conoscitori del Milan, hai detto prima una cosa importante. Hai detto sostanzialmente quello che ho sempre pensato anch'io, pur essendo lontano, che Ibrahimovic ha destabilizzato tutto l'ambiente del Milan, ha remato contro Allegri, contro Tare, probabilmente ha spaccato lo spogliatoio e così via. Allora la domanda è: ma perché Ibrahimovic deve rimanere? Cioè, qual è il suo santo in paradiso che lo protegge?
Beh, una quarantina di milioni investiti in resta, una buona.
Finalmente ho avuto una risposta. Oh.
Una buona motivazione. Io questo buonismo e questa attesa per Cardinale faccio fatica a capirla, perché 4 anni fa, quando è entrato Cardinale, il Milan era campione d'Italia. Un anno dopo ha fatto le semifinali di Champions League e Cardinale ha smontato tutto, la squadra, lo staff, Maldini, eccetera. Non è, ottenendo un ottavo posto e un quinto posto, affidandosi a gente non solo poco preparata ma anche molto presuntuosa, non avendo assolutamente il polso di quello che stava accadendo in un club l'unico al mondo, dove l'estate scorsa e questo inverno il mercato lo hanno fatto in 4, 2 non parlando con gli altri 2, cioè Furlani e Moncada facevano una cosa, Tare e Allegri ne volevano un'altra. Cioè, ditemi che cosa si deve aspettare ancora da Cardinale. Ci si deve aspettare che sia stufo di fare figuracce come quelle che fa da 3 anni e adesso stiamo così, ma bisogna ridare anima a una parte sportiva che nel Milan mancava ci sono i bilanci, c'è il marketing, c'è il brand, ci sono le tasse dei campionati, gli abbonamenti, ma non c'è la squadra.
Mm-hmm. Ma secondo me la cosa più preoccupante, Luca, è che una società gloriosa come il Milan, che è una delle società più gloriose che ha vinto di più al mondo, ha ricevuto dei no dagli allenatori. Cioè, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, vuol dire che anche sì, fuori del Milan
è un discorso un po' diverso. Ce n'erano alcuni che erano già impegnati in un modo, ce n'erano altri che erano impegnati in quella maniera, ma personalmente se è fatto un repulisti come il lunedì successivo a Milan-Cagliari devo avere già delle soluzioni,
certo.
Dall'alto parto dall'amministratore delegato per arrivare al direttore sportivo e per arrivare all'allenatore. Reale ha fatto il percorso inverso, è partito da Mourinho, adesso chi ha detto sì, chi ha detto no è un problema relativo. L'importante è una strategia, se finalmente ce ne sarà una. L'importante è la filosofia, se finalmente ce ne sarà una.
Certo.
Ed l'importante è l'ambizione, se finalmente fosse tornata.
Diciamo, i bonus sono finiti in Palomeni e Braglia.
Sono
strafiniti i bonus. Beh, sì. Su questo possiamo dirlo, no? Simone, sei d'accordo anche tu? E poi ci salutiamo. Sono finiti i bonus, insomma.
No, sono d'accordissimo. È l'ultima chance. Ripeto quello che ho detto prima. Per mio modo di vedere, cioè, il milanismo si può trasferire sulle conferme di quei giocatori che ti possono far fare il salto di qualità, quelli che tu hai nominato prima.
Quindi tu dici Rabiot, Maignan, pure Modric, tu confermeresti?
Sì. Ma allora, Modric ha detto che prenderà le scarpe al chiodo, però non si sa ancora, però sicuramente Maignan, Pulisic e Rabiot in una squadra che vuole ambire, come giustamente diceva Luca, in una squadra devono essere confermati. Lì valuterò se la società sa che cosa vuol dire essere proprietari del Milan o meno.
Quindi attendiamo. Va bene, mi devo fermare. Io ringrazio Simone Braglia, che oggi lo saluto prima. Ciao Simone, ciao. A presto, un abbraccio.
Ciao a tutti, ciao Luca.
ciao, buona giornata a tutti.
Un abbraccio anche a Luca Serafini. Ciao Luca, grazie come sempre. Ciao. Grazie. Daniele, tu rimani lì, torniamo tra poco.